continuiamo a parlare sul tempo della fine, perché il messaggio di oggi credo ci darà alcune idee su come prepararci meglio spiritualmente. E parliamo specialmente adesso su una profezia ricevuta da una donna anni fa, una donna di 90 anni, quindi adesso è già con il Signore, ma una profezia abbastanza potente e scioccante. E la leggiamo?
Va bene, ce l'abbiamo qui. Leggiamo, è una profezia interessantissima del 1968 che parla delle cose che praticamente il Signore già ci ha mostrato, abbiamo parlato nel corso biblico, le profezie delle cose che stanno per venire. È incredibile, questa donna, senza conoscere Bibbia né niente, senza citare nessuna scrittura, questa donna ha detto le stesse cose che praticamente diciamo noi, abbiamo detto nel corso biblico, profezie che avverranno. Quindi volentieri, volentieri questa qui, adesso la condividiamo. Grazie Signore.
Sì.
Eccoci.
Quindi si tratta di una profezia ricevuta nel 1968 e questa donna in quei tempi aveva 90 anni. E questa l'abbiamo in inglese, però una sorella ci ha aiutato a tradurla in italiano.
Dio la benedica.
Amen.
Grazie sorella.
E la leggiamo in italiano. Visione profetica ricevuta da una donna di 90 anni di nome Valdres in Norvegia nel 1968. Riguarda la seconda venuta di Cristo. L'evangelista Emanuel Minos, che la scrisse, pensò che fosse così estrema che non la divulgò. Di recente rilesse la profezia e rimase impressionato per l'attualità degli avvenimenti di oggi. La signora Valdres ebbe la visione. Minos l'evangelista ebbe opportunità di incontrare Valdres, che gli raccontò la profezia, e ora egli crede necessario di divulgarla. La donna Valdres era una cristiana allerta, affidabile, sveglia, credibile e di buona reputazione, a detta di chiunque la conoscesse. Questo è ciò che vide.
Beh, grazie Signore. Qui comincia la profezia.
Cominciamo il primo passo della profezia. Ho visto, prima dell'arrivo di Gesù e dello scoppio della terza guerra mondiale, avremo tregua come mai l'avevamo avuta. Ho visto gli eventi con i miei occhi naturali. Ho visto il mondo come un globo. Ho visto l'Europa paese per paese. Ho visto la Scandinavia, la Norvegia. Ho visto certe cose che avverranno prima del ritorno di Gesù, proprio prima che avvenga l'ultima calamità, una calamità come mai vista prima.
Quindi ha visto tutti i paesi dell'Europa e poi vedrete più avanti anche nazioni fuori dell'Europa. E dice prima che avvenga l'ultima calamità, una calamità mai vista prima, qui parla di guerre. Andiamo avanti.
Prima dello scoppio della terza guerra mondiale, seguito dal ritorno di Gesù, avremo una tregua di pace come mai prima.
Ecco, quindi come sapete le profezie parlano che l'anticristo verrà nel nome della pace.
Cos'è una tregua?
Una tregua è a truce.
Like a treaty?
A truce. No, come un compromesso.
Oh, ok.
Un intervallo, cioè una tregua. Cioè
an agreement.
Sì, è come un accordo, una tregua con accordo o senza accordo. Però c'è una tregua che... Quindi c'è stata la guerra calda, poi la guerra fredda, e adesso siamo ritornati alla guerra fredda. Va bene, quindi come dicono le profezie, l'anticristo verrà nel nome della pace.
Mm-hmm.
Quindi quando sentirete pace e sicurezza, improvvisamente verrà una rovina improvvisa, non scamperanno. Prima Tessalonicesi 5:3.
E la profezia continua. Ci sarà pace tra i capi al potere di Occidente e di Oriente. Vi sarà una lunga pace. Tenete presente che la profezia fu data nel 1968, durante il periodo peggiore di guerra fredda, dice Evangelista Minos. In questo periodo di pace ci sarà un disarmo in molti paesi, anche in Norvegia. Poi, quando la guerra verrà, non saremo pronti. La terza guerra mondiale comincerà in un modo che nessuno potrà anticiparlo, da un luogo inaspettato.
Va bene, quindi sarà, cioè praticamente verrà per un calcolo dell'anticristo. L'anticristo deciderà di fare una guerra, quindi non ci vuole molto fare una guerra. Va bene, per esempio il Kashmir, basta che tirano un po' di bombe e l'India subito reagisce a Pakistan. Basta che l'Iran fonda, tira un siluro a una nave americana e lì scoppia la guerra. O viceversa, va bene. Quindi il diavolo deciderà, col permesso di Dio, di far scoppiare la terza guerra mondiale. Qui parla della terza guerra mondiale. Quindi sarà... Einstein ha detto che quando è stata scoperta la potenza atomica, Einstein ha detto: non sappiamo come sarà combattuta la terza guerra mondiale, però sappiamo che la quarta guerra mondiale sarà combattuta con le pietre e i bastoni. Cioè, cosa voleva dire? Voleva dire che la terza guerra mondiale sarà una cosa, non si scherza. Cioè qui questi pazzi a piede libero si sono armati di bombe atomiche fino ai capelli. Potrebbe distruggere tutto il pianeta, e dicono svariate volte.
E questa donna profetizza che la terza guerra mondiale comincerà da un luogo inaspettato.
Inaspettato, è un po' come la prima guerra mondiale che è scoppiata a Sarajevo. Un colpo di pistola ha dato inizio alla prima guerra mondiale. Hanno attentato l'arciduca, cos'era, Ferdinando, erede al trono di Austria, e lo hanno ucciso a Sarajevo, un serbo, e da quel colpo di pistola ha dato inizio alla prima guerra mondiale, inaspettato. Era un pazzo questo qui, sai, un pazzo, cioè uno che voleva l'indipendenza, però non è uccidendo che si ottiene. E uno dopo l'altro è entrato dentro tutte le nazioni. La seconda guerra mondiale lo stesso, solamente ha invaso una nazione, la Polonia, e non è che si aspettavano la seconda guerra mondiale, però è avvenuta.
Tutti si aspettano la guerra a cominciare da Israele e Palestina? E non sarà così?
No, sembra di, secondo questa profezia no.
Continuo?
Sì.
Una tiepidezza senza eguali avverrà tra i cristiani. Una caduta lontana dalla verità del cristianesimo. I cristiani non saranno aperti alla predicazione penetrante. Non vorranno sentire, come invece era nei primi tempi, riguardo il peccato, la grazia, la legge, il Vangelo, pentimento e redenzione.
Ecco, questo è... Questa donna è... Creativa, non cita neanche una scrittura, questa donna. Però tutto quello che dice è perfettamente profetico. Differenza che noi, la nostra Chiesa, diamo scritture, ogni cosa che chiediamo. Se no, è già così, la gente ci crede poco. Ci sono intere chiese che rigettano tutto quello che diciamo, solamente perché non gli piace frate Giuseppe. Ma lasciate da frate Giuseppe, devono guardare le scritture. A chi interessa che frate Giuseppe è così o cos'ha? Guardate le scritture, per cortesia. Va bene, non sparate sull'ambasciatore, va bene.
Quindi lei dice che la predicazione sarà superficiale, non sarà così penetrante con i valori veri del Vangelo?
Sì, dice una tiepidezza senza uguali avverrà tra i cristiani, e questo è esattamente quello che dice secondo Tessalonicesi 2:3, che dice quel giorno non verrà se prima non viene l'apostasia. Cos'è? La tiepidezza senza uguali, cioè la perdita di fede. Il catto protestantesimo più morto che vivo, e adesso finalmente c'hanno un falso papa che è completamente morto, che adesso guida tutti, quello sta guidando anche i protestanti, il papa, attraverso l'ecumenismo lui è diventato il papa anche dei protestanti, di quelli che lo seguono perlomeno. E poi?
Verrà invece un sostituto: prosperità, felicità. La cosa importante sarà di avere successo, di essere qualcosa, avere cose materiali, cose che Dio non ci ha mai promesso in questo modo.
Capito? A quel tempo, nel 68, non c'era come adesso il problema del Vangelo di prosperità.
È vero, sì.
E lei, vedi, lei ha visto questa donna di 90 anni. Una donna di 90 anni, cristiana, che tutti dicevano è allerta, una cristiana fedele, non va in giro a sparare profezie false. Quello lì... lei lo sa, è cristiana, sa benissimo che in qualsiasi momento si trova davanti a Dio. Chi c'ha il coraggio di andare a sproloquiare profezie? Era una donna allerta, con la mente che gli funzionava. E in effetti ogni cosa che dice è assolutamente biblica. Ogni cosa che dice gli puoi mettere a aggregare un sacco di scritture. Va bene, notare come il Vangelo di prosperità, il socialismo del Papa, il Vangelo di prosperità evangelico, il socialismo marxista del Papa, a braccetto, adempiono questo che lei dice, no? Che dice verrà un sostituto di cosa? Del Vangelo vero. La prosperità è il sostituto del vero cristianesimo, cosa che naturalmente noi sappiamo profetizzato 2500 anni fa da Daniele, va bene, capitolo 8 verso 25, parla appunto del Vangelo di prosperità, parla appunto della prosperità che l'anticristo, promettendo prosperità, l'anticristo conquisterà la politica del mondo, appunto come questo Papa che promette giustizia per tutti, lavoro per tutti, eccetera, prosperità. Va bene, andiamo avanti?
Sì.
Dimmi.
No, sto aprendo Daniele 8:25.
Ah, vuoi leggerlo?
Voglio vedere il Vangelo di prosperità.
Beh, non che dice Vangelo, devi interpretarlo.
Ok.
Leggilo.
Daniele 8:25.
E sta parlando dell'anticristo.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglirà. Distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano.
Ecco, prendi la parola in ebraico lì dove dice distruggerà molti. Com'è che dice? Ripeti quella linea.
Dice distruggerà molte persone che si credevano al sicuro.
Ecco, dammi quella parola al sicuro, che è una parola particolare. Me la sono dimenticata, io non mi ricordo molto l'ebraico. Cercarla io,
cioè. In inglese it says by peace he shall destroy many.
Con la parola peace cos'è in ebraico?
Ah, the peace.
Devi andare all'ebraico.
It says shalva.
Shalva, esatto.
Abundance, prosperity, quietness.
Ecco, abundance, prosperity, quietness. Quindi shalva, questa parola che dice in inglese attraverso la pace, in italiano si credevano com'è in prosperità.
Sì.
Ecco, perché appunto è tradotto diverso dalle diverse lingue, perché questa parola ha diversi significati e sono appunto, ripeterli, pace, prosperità e sicurezza. No, in ebraico, in inglese, leggi l'ebraico in inglese.
It's shalva, abundance, prosperity,
abbondanza, prosperità,
quietness, peace.
Inquiete e pace. Cioè, praticamente, capito? Quindi l'anticristo verrà in pace, in prosperità, nella quiete e distruggerà molti con queste cose qui, va bene? E quindi questa donna ha ricevuto questa profezia, va bene? Che io ci ho messo tantissimi anni a capire queste cose, capito? Questa qui è una profezia tranquilla, 90 anni, via, vai, liscio come l'olio.
Sì.
Ecco, grazie Signore. Quindi adesso il Vangelo di prosperità dei protestanti, il marxismo del Papa a braccetto adempiono questa profezia di Daniele 8:25, che attraverso la prosperità quelli che si credono in prosperità, va bene, saranno distrutti. Lo vedi adesso il Vangelo di prosperità?
Sì, sì.
Cioè è compreso lì, non solo, ma è compreso. Il Vangelo di prosperità e il Papa marxista è come... Questo Papa ha un velo di cristianesimo, va bene? Questo Papa non è cristiano, questo Papa è in faccia cristiano. E si copre sotto il cristianesimo e sotto l'acqua santa, e lui si nasconde sotto queste cose. Insomma, lo stesso Vangelo, il Papa predica lo stesso Vangelo del materialismo di Karl Marx, però questa volta in lingua cattolica. Mi segui? Va bene, Marx è chiaro e tondo, dice ammazzate i borghesi e noi che siamo i bravi, dopo che li abbiamo ammazzati, ballato sulla loro tomba, noi naturalmente ci meritiamo i loro soldi che morti non gli servono più. Questo è il Vangelo di Marx. Il Papa, la stessa storia, però in chiave cattolica. Capito? Lo stesso marxismo il Papa, però lui con l'acqua santa, amore amore, è la stessa storia, socialista, no? Quindi... Papa predica lo stesso marxismo che il diavolo ha sempre dato a tutte le sinistre, però che è crollato dappertutto, perché predica bene il marxismo, ma non funziona. Va bene. E come se io dico, in teoria costruisco una Ferrari numero 2, meglio dell'originale. Sì, in teoria sì. E andrà più veloce. Se, certo, l'hai fatta? Fallo. E il comunismo voleva fare un sistema meglio del capitalismo, che tutti sono felici e tutti ricchi. Ah, logico, ti voto subito. Ha funzionato? Mai. Perché? Perché sono teorie. Senza Cristo non può funzionare né il capitalismo né il comunismo. Quindi quello che il diavolo ha dato al mondo attraverso la lingua leninista alla Russia, ai bolscevici, ora lo ripresenta il diavolo, siccome non può ripresentare più Lenin, il diavolo, allora cosa fa? Il marxismo di Lenin lo presenta in lingua bergogliana, cioè il Vangelo di Bergoglio. Questo è quello che sta succedendo. Comunque, guarda, basta imparare dall'Argentina. Il cattobergo, sai cos'è il cattobergo marxismo? Cattolicesimo, bergogliesimo marxismo. Questo è l'intruglio che c'è adesso a Roma lì. Questo bergogliesimo marxismo è stato talmente fallimentare in Argentina che quando il Papa è andato in Cile si è guardato bene da far cosa? Dall'andare in Argentina.
Sì.
Hai capito? Questo qua va in Sud America, viene in Sud America, noi siamo qua, va in Cile qua là, e va a incontrare il boliviano, mi pare che andando anche in Bolivia, però in Argentina non ci va. Perché? Perché sennò lo prendono al pesce in faccia. Perché ha cercato di in Argentina cercava di spingere il suo marxismo in chiave gesuita e bergogliana. Ha fatto un disastro. E considera che l'Argentina è già di sinistra, l'Argentina, peronismo. Va bene? Insomma, basterebbe imparare dall'Argentina per capire chi è sto Papa. Comunque, senza lo Spirito Santo di Dio, va bene, queste cose, il mondo le può discernere? Può il mondo capire queste cose, queste bergogliate, senza Spirito Santo?
No,
e
no,
non può
no.
Capirlo. Ma neanche i cattolicesi lo capiscono. Ci sono ancora cattolici che credono che questo Papa è infallibile.
Sì, ci sono, sì.
Infallibile. Lui è infallibile tanto quanto Karl Marx, questo qua. Comunque, vabbè, andiamo avanti con la profetessa.
Sì, la profezia continua. Le chiese e le case di preghiera saranno sempre più vuote.
Guarda che profezia.
Al posto della predicazione che ci hanno insegnato, come prendere la tua croce e seguire Gesù, intrattenimento, arte e cultura invaderanno le chiese al posto degli incontri per il pentimento e la rinascita. Questo crescerà marcatamente fino al ritorno di Gesù. Ci sarà una distruzione della morale che la vecchia Norvegia non ha mai conosciuto prima.
Caro mio, Dio benedica questa dolce sorella che adesso è in cielo con Gesù. Intrattenimento, arte e cultura invaderanno le chiese.
Sì.
E qui intrattenimento, arte e cultura, questo parla un po' delle chiese protestanti che cominciando con l'America, ma credo che stanno cominciando anche in Italia, cioè le chiese sono, io ho visto così dei piccoli video qua e là di cose in America. Cioè, tu apri il giornale, sai come ci sono i film? Vai a vedere il film A, il film B, il film C,
sì, vero,
le donne in bikini, l'altro film, il film dell'orrore. E tu apri il giornale e scegli il film. In America ci sono le chiese così. Le chiese cercano di tirarsi, rubarsi le pecore come ladroni di notte e loro fanno spettacoli. Chiese che Sul pulpito dove il predicatore protestante predica mettono gli elefanti. C'è uno che ha messo due elefanti, un altro ha messo dei leoni, un altro ha messo un prestigiatore, cioè tutto, e sopra gli predicano il Vangelo, capito? Quindi, come ha detto questa donna, intrattenimento, arte, cultura invaderanno le chiese al posto degli incontri. Se tu vai a vedere queste chiese in America, cioè sono lontani come la notte col giorno con la vera chiesa apostolica degli apostoli dall'inizio. Cioè oggi la chiesa cattolica è lontano anni luce con l'incenso, ancora il prete col cappuccetto in testa, cioè roba da Vecchio Testamento. Da questo non ha ancora capito che il prete adesso è Gesù e noi siamo tutti fratelli. Matteo 23, 8 al 10, cosa dice? Non chiamate nessuno vostro padre, papa. Non chiamate nessuno papa. Dice, non chiamate nessuno vostro padre. Matteo 23, 8 al 10. Non chiamate nessuno padre. Perché voi siete tutti fratelli, vostro padre in cielo. L'hanno capita i papiani? I papesi che seguono il Bergo Papa? Non hanno capito niente. Lo chiamano papa. Come fa a essere papa se papa è Dio? Signor Bergoglio, per cortesia, si può spostare un attimo? Mi offusca, lei mi sta offuscando la luce di Dio. Per cortesia, glielo chiedo educatamente, si sposti. La gloria non deve andare a lei, signor Bergoglio, deve andare a Dio. E sta prendendo il posto di Dio, si sposti. Non ci sente. Aspetto risposta. E allora, dici, c'è stata distruzione della morale, la vecchia Norvegia non ho mai conosciuto prima, adempito al massimo. Vedi la cultura del mondo, compresa la cultura di Sodoma e Gomorra, che già stanno invadendo tante chiese, sia cattoliche che evangeliche. Va bene? La cultura invaderà le chiese. La cultura di quale? Del mondo. Non la cultura di Michelangelo, Giotto, Raffaello. La cultura del diavolo, di Sodoma e Gomorra. Adesso sposano uomo con uomo, donna con donna. I giornali parlano, guardate internet, donne sono sposate coi cani, sono sposate coi gatti. Cioè, Gesù ha detto che quando lui sarebbe tornato, Matteo 24, il mondo sarebbe stato come ai tempi di Noè. Vai avanti a leggere, per cortesia.
Grazie Gesù. La gente vivrà come sposata senza esserlo. E l'evangelista Minos dice qui che non credo esisteva il concetto di coinquilini nella Norvegia del 1968.
Cioè gente vuol dire gente che convivesse senza essere sposati. C'erano, ma non c'era il concetto.
Sì.
Adesso è proprio la moda.
Sì, 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 sì. Molta sporcizia prima del matrimonio. E così tanta infedeltà nel matrimonio che diventerà normale, comune, e sarà giustificato da ogni angolo.
Cioè ormai, capito, non c'è la verità di Dio. Ormai c'è la mia verità e c'è la tua verità. Quello che è vero per me non è vero per te. Non dicono opinione, la parola opinione ormai la chiamano verità. Questo è vero per me, non sarà vero per te, ma è vero per me. La verità è diventata soggettiva. Signore e signori, voglio annunciare a tutti, la verità non è soggettiva, è oggettiva, è sicura, è assoluta, è eterna, non può, la verità è verità. Come che si suol dire, la matematica non è un'opinione. Vai da un matematico e dire, sai, secondo me 2 e 2 fa 4 o 5, forse 6, forse 7, forse 8. Mi può fare un calcolo così per cortesia? 2 più 2 metti 5, 5 e 5 metti 24. Vediamo un po' se riesci alla fine del problema.
No, no, ci sono fatti che sono fatti.
Capito? Adesso la verità, per me la verità è quello che mi piace.
No.
O non so, sodomia, pedofilia, questa è la mia verità, che tu vuoi giudicare a me. Quello è nato uomo, si castra, diventa donna. Mi devi chiamare donna, perché? Perché sennò ti denuncio. Ma io ti posso chiamare donna, ma però devo aggiungere, ti chiamo donna perché tu mi chiedi, te lo faccio come cortesia, per farti un favore, certo, per compiacerti, cioè però devo aggiungere, ti chiamo donna, però, parentesi, no, per me non lo sei, ti chiamo perché per farti contento, sai, si dice assecondare i pazzi, cioè non è che puoi discutere con... Cioè uno dice, sai, io sono un canguro. Cioè, scontento te, contento tutti. In Canada hanno fatto una legge che è illegale, non, se tu vai da un trans che castrato che si è messo un chilo di rossetto sulla bocca, se tu non lo chiami lei donna, c'è una legge, è proibito, è un crimine. E c'è uno, Jordan Peterson, uno molto in gamba, un psicologo cristiano, che dice no, io questa legge non la posso seguire. Scandalo! Infatti, non so se c'è in italiano, ma in inglese è dappertutto. Questo Peterson, Jordan, dappertutto. Lui è lì che fa dibattiti, guarda i suoi video, c'ha 5-10 milioni di persone che lo seguono. un video 500.000, un altro video 2 milioni, un altro video 3 milioni. Cioè questo qui parla, dice le cose che gli altri non sono in grado, perché i trans, i sodomiti, hanno gli avvocati che gli parlano la lingua in avvocatese, in intellettualese, e loro se la girano come vuoi. Questo qui è un psicologo e gli parla, glielo dice in lingua intellettualese. Sì, io ti posso chiamare lei che sei un uomo, però perché tu me lo chiedi, perché sono gentile. Ma però, secondo me, ufficialmente parlando, non lo sei. Ti chiamerò perché lo vuoi, ma non è che mi devi dire che lo sei. E in Canada hanno fatto una legge, no, non puoi dire questo, perché sennò si offendono. Ma non è una donna, è un uomo castrato, va bene? E questo è quello che sta succedendo. Però il Dio di questo mondo difende questi qua. E allora, dove eravamo?
Che la sporcizia e la infedeltà nel matrimonio diventerà normale e entrerà persino nei circoli cristiani e noi li accoglieremo, persino peccati contro natura. Appena prima del ritorno di Gesù ci saranno in TV programmi che non abbiamo mai sperimentato. E qui l'evangelista Minos aggiunge che la televisione era appena arrivata in Norvegia nel 1968.
Io mi ricordo, sì, io guardavo la televisione e c'erano simpatico, c'erano programmi, il musichiere, Claudio Villa, Luciano Toioli, come si chiamava quello là? Cantanti bravissimi. Poi sono cresciuto e erano i tempi di Modugno, Morandi, c'è gente che cantava sull'amore. Adesso se la musica non è monnezza scaricata dal camion dell'immondizia che passa, la maggior parte della musica oggi allora non ha successo. Perché? Perché multinazionali hanno deciso così, che oggi si canta l'immondizia. Sono gruppi musicali vestiti da diavoli, vestiti da demoni, con la faccia di demoni, che cantano ribellatevi contro i genitori. C'era che cantava uccidete i genitori, ribellatevi, tanto che in Francia è successo uno scandalo. Dice, ma com'è, siamo arrivati a questo punto? E questo ha calmato un pochettino. Questo cantano ribellatevi ai genitori.
Sì.
Il genitore non ti fa, sì, non ti lascia fumare marijuana, fuma e buttagli il fumo in faccia al genitore.
È vero, purtroppo.
E quelle ciechi, sordi e muti degli insegnanti delle scuole, la maggioranza di lesbiche e omosessuali, o sono così o sono a favore, uno o l'altro. Non dicono niente. Che gli stanno insegnando questi ragazzi qui a scuola? Che immondizia gli date da mangiare nelle scuole? Questi ragazzi tornano a casa nostra con la testa nella marijuana, nel lesbicismo, lesbianesimo, nell'omosessualità. Ma mamma, dice la bambina, ho deciso, voglio essere maschietto, me l'ha detto la maestra, posso farlo. Mm-hmm. Questa è violenza, è violentare i bambini ideologicamente, violentarli mentalmente. Poi quando il bambino si suicida, i genitori non hanno fatto lo dovere. No, sono gli insegnanti che l'hanno fatto suicidare. Sono gli insegnanti che adesso qua gli permettono anche gli smartphone. Ah, andiamo avanti per cortesia. Dov'è che siamo?
La TV sarà riempita con così tanta violenza che insegnerà ad uccidere e distruggerci a vicenda. E sarà persino pericoloso andare nelle strade.
Capito? È pericoloso andare nelle strade. Le sorelle ci scrivono, fa: io vivo in una zona che è piena di immigrati, alla sera ho paura a uscire.
Sì.
Certo, se tu vivi su qualche montagna, vivi così, immigrato non ce n'è neanche uno, soprattutto nelle città dove ci sono i soldi, questi qua. È logico, tu non hai problemi, ma c'è gente che...
Ci sono diversi fratelli e sorelle che hanno scritto che vivono in un palazzo dove è pieno di appartamenti con immigrati che li minacciano di morte in continuo. A questi fratelli e sorelle, diversi ci sono.
Solamente perché sono cristiani?
Sì, perché sono diversi.
Perché non sono... Perché non dicono che l'Islam è una bella cosa, tolleranza. Vabbè, andiamo avanti. Quindi è pericoloso persino andare sulle strade in certi posti. Avanti.
La TV sarà come la radio ora, con molte stazioni che saranno piene di violenza. e Valdres in quei tempi non conosceva il termine canale che conosciamo oggi, quindi le chiamava stazioni, come la radio.
Ok, e ha detto sarà pericoloso anche andare sulle strade, ha detto. Avanti.
Per la gente comune ciò sarà intrattenimento. Sarà normale vedere scene di uccisione e distruzione e si divulgheranno nella società. Saranno mostrate anche scene di sesso osceno, compreso cose ora più intime che avvengono nel matrimonio.
Sì, adesso è spettacolo. Parlano, fanno esperienze sessuali, chi si fidanza con chi, chi va a letto con chi. Cioè sono cose assolutamente private. Il sesso è una cosa santa che Dio ha creato e va fatta nel modo giusto, nel posto giusto, con la persona giusta, nel momento giusto, non in televisione, perché quella deve avere più audience, deve avere più pubblicità e far più soldi. Se televisione buttatele nella immondizia e chiedete scusa all'immondizia. Avanti. Cosa ha parlato di del sesso sceno,
sì,
e
sì,
poi
sì.
Ha detto anche è normale vedere scene di uccisione e distruzione,
sì, sì.
Cioè perché, cosa credi, perché che anche il giornale settimana scorsa un ragazzo adolescente ha ammazzato i genitori, dove è stato? In America, tutto, l'America è sempre all'avanguardia. E dove ha imparato questo qua a ammazzare i genitori? Andate a vedere un po' che musica sta ascoltando questo qua. La musica è lavaggio del cervello. A casa nostra, nella nostra comunità cristiana, i nostri bambini non ascoltano musica del mondo. La riteniamo immondizia. Non mi dà fastidio ascoltare Domenico Modugno, il Celentano, una cantante, una donna cristiana che canta. Qui, no, qui ascoltiamo canti cristiani, non ci confondiamo, non siamo qua a ascoltare Domenico Modugno.
No, no, no.
Sto solamente dicendo, a volte c'è un canto che si applica a un messaggio e metto Domenico Modugno. E metto Albano, ma non è che ascoltiamo Albano qui.
No, no, no.
Va bene, perché? Perché non sono canti cristiani, sono canzonette. Però ogni tanto una canzonetta va bene, nella radio lo mettiamo per così fare un po' l'equilibrio, no? Non sono brutti, no? C'hanno un sacco di valori, però la musica secolare non è che ci laviamo il cervello con quella roba lì. Va bene. Attenzione alla musica che i vostri ragazzi ascoltano, e impuntate il piede e dire no. Questa casa, se vuoi abitare qui, niente smartphone, niente musica del mondo, perché? Perché siamo cristiani. Se vuoi abitare con una casa di omosessuali non puoi leggere la Bibbia, va bene? Perché? Perché sono omosessuali e se non ti piace non puoi obbligare a leggere la Bibbia. Puoi obbligare una casa di omosessuali a leggere la Bibbia che è contro l'omosessualità?
No.
Dico, io sono libero di essere satanista, sono libero di essere quello che mi pare e hanno il diritto in questo mondo. E io ho il diritto di essere cristiano. Tu sei mio figlio, mia figlia, qui sono cristiana. Tu sei lesbica, tu figlio mio sei omosessuale, non ti interessa di Gesù, pieno rispetto. Ti trovi una casa, te la paghi, ti compri il cibo, ti lavi i panni e sei a posto. Ah, sei minorenne? E allora sei minorenne devi ascoltare i genitori. Poi quando sarai maggiorenne deciderai se vuoi essere cristiano oppure no. Fine 18 anni, qua è così la storia. Perché?
Sì.
Perché, scusa, io ti mantengo, ti pago tutto, il cibo, l'alloggio, il cibo, la scuola, e tu mi devi portare questa... No, scusa, qui questa casa la organizzo io, la mamma, il papà, i genitori in questa casa, fino ai 18 anni. Va bene, se per caso non sei d'accordo, a 18 anni potrai fare quello che ti pare. Fino allora, fin quando vuoi mangiare il cibo di questa casa, usufruire dei soldi della casa, ci sono delle piccole regole. E basta, o così, quindi cerchiamo di non compiacere il diavolo, va bene? Se il figlio torna a casa con marijuana in tasca, dice, ah, mi dispiace, qui la marijuana non può entrare. Avanti?
Sì, questo evangelista che parlava con la Valdres, gli dice, mentre prendeva appunti, gli dice, ho protestato che c'è una legge che impedisce questo genere di cose, mostrare in TV sesso, violenza, perversioni. Ma la signora disse, accadrà e tu lo vedrai. Tutto ciò che avevamo prima verrà distrutto e le cose più indecenti avveranno davanti ai nostri occhi.
Esattamente, profetizzato, l'abbiamo davanti ai nostri occhi. Ottima profezia, piena conferma da parte mia. Avanti.
La gente dai paesi poveri fluiranno in Europa, dice la profezia, E nel 1968 non c'era niente come l'immigrazione, dice l'evangelista Milos.
Amen, amen, amen. Guarda, questa donna ha visto persino gli immigrati, i fiumi di immigrati. Avanti.
Verranno anche in Scandinavia e in Norvegia. Ce ne saranno così tanti che la gente comincerà ad essere infastidita e a trattarli con durezza. Saranno trattati come gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi il livello maggiore dei nostri peccati verrà raggiunto. E l'evangelista Minos dice: io protestai al problema dell'immigrazione, non lo capivo a quel tempo.
Capito? Insomma, questo ancora non ci siamo arrivati a questo livello, che gli immigrati saranno trattati come gli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale, perché fino adesso tutti i media sono a favore, però la gente sta cominciando a ribellarsi, dice: ma cosa hanno combinato questi politici? Che cosa hanno aperto le porte? La Merkel: mandateli da noi! Certo, pronti. Alt! Basta così, e adesso dove li mettiamo? In Italia. In Italia. Salvini dice: no, e bene, togliamo Salvini di mezzo, adesso arriva Renzi. Renzi è già arrivato, i suoi emissari, sono lì pronti con le lustrascarpe, spazzole, e lui ci dà le scarpe a tutti a Bruxelles. Avanti.
Lacrime scesero dagli occhi della signora. Io non lo vedrò, ma tu lo vedrai. Poi improvvisamente verrà Gesù e la terza guerra mondiale comincerà. Sarà una guerra corta. Lo ha visto nella sua visione. Tutto ciò che vidi nella seconda guerra mondiale è un gioco da bambini in confronto a questo, e tutto terminerà con una bomba atomica. L'aria sarà così inquinata che non si potrà respirare, e colpirà molti paesi come l'America, il Giappone, l'Australia e i paesi potenti. L'acqua sarà rovinata, contaminata.
Qui praticamente questa donna ha visto tutto. Questa Apocalisse 8 e 9, e la guerra atomica, l'acqua contaminata. Cioè, l'acqua contaminata, questa donna qui si riferisce all'acqua, diciamo, contaminata da radiazioni. Non sta parlando di acqua contaminata da... Va bene?
Sì.
Dice: l'aria sta così inquinata che non si potrà respirare e l'acqua sarà rovinata, contaminata, dice. Guarda, legge Apocalisse 8, 9 fino a 11 e parla di questo.
Apocalisse 8?
Sì.
Verso 9 fino a 11.
Capitolo 8, 9 e 11.
E la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì, e la terza parte delle navi perì. Poi sonò il terzo angelo e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio. E molti uomini morirono a cagione di quelle acque, perché erano divenute amare.
Quindi, diventate amare, la Bibbia dice, questa è scrittura, non è la donna, la Bibbia dice, molti uomini morirono per le acque amare. Cioè, un po' il profeta non riusciva a descrivere le radiazioni, perché non le conosceva. E disse, sono diventata amare, come l'assenzio. Va bene, è un po' come la donna qui, la profezia dice, l'aria sarà così inquinata che non si potrà respirare, l'acqua rovinata, contaminata. È incredibile, questa qui ha visto queste cose che erano assolutamente profetizzate. E molti uomini, dice l'Apocalisse 8, verso 11, morirono a cagione di quelle acque perché erano diventate amare. Quindi interessante questa conferma profetica di questa donna.
Non potremmo più coltivare la terra.
Capito, la terra non si potrà più coltivare perché sarà contaminata, sarà piena di radiazioni. Cioè non si potrà coltivare la terra perché, diciamo, per l'esplosione delle bombe atomiche in tante zone del mondo. Avanti.
Il risultato sarà che solo il residuo rimarrà. I rimanenti dei paesi forti, i ricchi, cercheranno di volare ai paesi poveri, ma saranno trattati duramente, come quanto noi lo eravamo con loro.
dice: la terra non si potrà più coltivare nell'Occidente per via delle esplosioni atomiche. L'Occidente è ricco, però il risultato sarà che solo il residuo rimarrà, cioè poca gente sopravviverà, cioè moriranno a miliardi. Vabbè. Il rimanente dei paesi forti, i ricchi, dice, cercheranno di volare ai paesi poveri, così come adesso ci sono le fiumane dei poveri verso l'Occidente, ci saranno le fiumane di persone che dall'Occidente vanno nel terzo mondo, cosa che noi, grazie a Dio, abbiamo già fatto nel 2011, siamo qui da 8 anni e ringraziamo il Signore. Però dice che nel terzo mondo saranno duri quanto noi lo siamo stati con loro quando loro, i poveri, venivano da noi. Va bene?
Quindi non sarà così facile come oggi. Oggi ci ricevono molto bene.
Oggi ci ricevono, ti puoi impiantare, mettere radici e diventare uno locale.
Sì, sì, sì.
Va bene, infatti qui ci trattano come se fossimo, noi parliamo la lingua, cioè praticamente siamo loro fratelli.
Sì.
Non siamo rifugiati che arrivano qui a bussare alla porta, fateci entrare.
No, niente così.
Qui ci sono come quelli che si accampano alle frontiere per entrare. Infatti qui le nazioni di questa zona, diverse nazioni, alle frontiere hanno tanti immigrati che vorrebbero entrare e non li fanno entrare. Troppo poveri, portano povertà e non li vogliono. Quindi c'è il momento per spostarsi, andare. E c'è il momento che dopo diventerà molto più dura. Avanti.
E la donna conclude dicendo: sono così contenta che non lo vedrò, ma quando il tempo si avvicina dovrai essere coraggioso e dire questo: ho ricevuto questo messaggio da Dio e niente di tutto ciò va contro quello che dice la Bibbia. Colui che ha i peccati perdonati e ha come Salvatore Gesù il Signore è salvo. Fine del messaggio.
Grazie Signore. Grazie, grazie Gesù. Va bene, quindi qui chi c'è un orecchio per ascoltare, ascolti. Io ringrazio il Signore che nel 2011 ci ha fatto spostare nel terzo mondo. Mi ricordo, eravamo Europa orientale, abbiamo passato 20 anni in Europa orientale evangelizzando quei paesi, perché dopo che è cascato il comunismo Gesù mi ha detto: spostati là, che il terreno è fertile. Infatti lì è stata una grande, grande benedizione. Tanto Vangelo abbiamo potuto predicare nel nostro piccolo. Quindi questa donna, voglio dire questo, senza conoscere le profezie del tempo della fine e senza citare nessuna scrittura, dicevamo, ha ricevuto le stesse cose che Dio ha mostrato a noi.
Mm-hmm.
Persino tantissimi degli stessi dettagli. Va bene?
È così...
forte che l'evangelista ha avuto il coraggio di propagarla questa profezia, però dopo molti anni ha visto che queste cose avvenivano ed è tempo di propagarla.
Mm-hmm.
Infatti il Signore mi ha guidato, proprio stavo pregando l'altro giorno e ho detto: il Signore mi ha mostrato proprio questo titolo su internet, l'ho preso, l'ho copiato, l'ho ascoltato e sono rimasto scioccato. Caspita, questa è una profezia veramente non solo vera ma potente. Infatti mi ha chiesto dei fratelli che lo traducessero. Dio li benedica. Quindi la profezia è certo un incentivo anche, un incentivo per i fratelli che hanno sentito dal Signore di spostarsi nel terzo mondo, ma che forse, cosa stanno facendo questi fratelli? O per perfezionismo, o perché rimandano, o perché esitano, indugiano, o perché aspettano di vendere la bicicletta, la casa, il terreno, così che quando si spostano vivranno da pascià.
Mm-hmm.
Non è così che si fa la volontà di Dio. Questo ricorda un po' Giuseppe e Maria, che quando Dio ha mostrato a loro di fuggire in Egitto con Gesù, non esitarono, abbandonarono tutto, si trasferirono in Egitto.
Sì.
E per sopravvivere in Egitto, in qualunque modo Dio lo avrebbe reso possibile. Quindi, meditare, fratelli. Chi della nostra Chiesa ancora fosse confuso su questo, preghi, digiuni, ascolti Dio su cosa fare.
Amen.
E poi farlo, perché Dio glielo ha chiesto. Va bene, capito questi passi che dovete fare?
Sì,
chi di voi
sì,
fosse
sì.
Ancora confuso, c'è un modo di dirsi la confusione, pregare e digiunare tutti i giorni, tutte le mattine.
Sì, bene. Sì.
Svegliati un po' prima, se andai a lavorare, ti punti la sveglia, ti svegli prima, spegni la televisione alla sera e punta la sveglia la mattina, ti svegli un pochettino prima, ti metti in ginocchio, poi ti alzi dalle ginocchia, ti metti comodo, apri la Bibbia e leggi e prendi appunti. E fa tutte le mattine finché Dio finalmente dice, lo sento nel cuore. Così abbiamo fatto noi.
E con la mente aperta, senza avere ostacoli, blocchi mentali, perché spesso pensiamo, ma che cosa strana, devo spostarmi, lasciare tutto quello per il quale ho lavorato qui, andare via. Ma la gente lo fa per le cose del mondo. Cambia nazione, cambia paese, cambia continente per sposarsi, per andare in Australia o per motivi di lavoro. Ci sono persone che cambiano nazioni e anche continenti solo per trovare un lavoro. Perché non farlo per Dio se te lo chiede? Quindi eliminare questi blocchi mentali che no, questa è una cosa troppo grande, perché farlo? Ma se Dio te lo chiede? Vai da Gesù con la mente aperta, il cuore aperto, e allora ti parlerà.
Certo, certo. Quanti milioni di italiani sono usciti dall'Italia con le valigie anche legate con lo spago per andare in Germania a pulire vetri?
Sì.
E adesso perché lo chiede il Signore, e molti fanno capricci, schizzinosi, e ma io qui c'ho il cappuccino e la televisione. Caro mio, li butti fuori dalla finestra, è risolto il problema.
Sì.
Va bene? Cioè non, e assicuratevi di non spostarvi dall'Europa perché l'ha detto fratello Giuseppe.
No,
fatemi ascoltare queste cretinaggini. Voi andate da Gesù, voi ascoltate dal Signore, voi ricevete il suo messaggio, voi vi assicurate che viene da Dio, e se per caso collima quello che fratello Giuseppe vi ha detto, allora fatelo, non perché fratello Giuseppe, perché Dio ve l'ha detto. Non fate niente perché un fratello Giuseppe vi ha detto di fare una cosa. Va bene, io non sono venuto qua perché qualcuno me l'ha detto, me l'ha detto nessuno.
È vero, sì.
Dio ce l'ha detto, sì o no? Ti ricordi,
Angela? Sì, sicuramente, nessuno lo ha detto.
Chi ci ha detto di venire qui?
No, abbiamo noi pregato, solo noi, nessun altro.
C'erano dei pentecostali lì che gli ho spiegato la storia e mi hanno arrabbiati.
Scuotevano la testa.
Scuotevano la testa, uno si è arrabbiato, ma sei impazzito?
Sì.
Ma qui, là, e dovremmo uscire così, e tutto, come io, 20 anni che...
Ma anche a te te l'ha detto, ma dove vai? Rimani qui che ti porto a 3.000 chiese, puoi predicare per i prossimi anni, apro tutte le chiese, vieni.
Sì, è vero, sì. Era 2.500 chiese, ha detto. È vero, sì, ha detto, puoi andare a predicare ovunque.
Sì.
Infatti io ti posso aprire, 2.500 chiese in questa nazione. E gli ho detto grazie, Dio ti benedica, però è che no, il Signore mi chiama a fare altro, mi chiama a essere, sono sempre stato un piccolo missionario io, non sono mai stato uno famoso, famosissimo,
di andare in chiesa anch'io,
con milioni di dollari di organizzazione, figurati, qui il ragazzo mio si lottava per l'affitto, però il prezzo da pagare per mantenere il messaggio puro, con tutti i miei errori, va bene.
Amen.
E fratelli che devono pagare il mutuo, ma vedete di come liberarvene, va bene? C'è sempre un modo, va bene?
Sì.
Guarda, io sento un messaggio per la Chiesa Mondiale che ho denominato la chiamata del re Ezechia. L'hai messo sulla radio?
La foto, sì.
La foto?
Sì.
No, la foto mia hai messo.
No, ma la foto tua.
Oi.
Immagine che tu hai creato.
Mi raccomando, la privacy.
No, non la foto tua.
Oh, vabbè, no, io controllo, cosa credi? Che non guardo, io guardo.
Ma tu sai che non metto la tua foto.
Lo so, scherzo.
È un'immagine che hai preparato per il messaggio di Ezechia.
Allora, la chiamata di re Ezechia, ho denominato così questo messaggio, e so che come avvenne per re Ezechia, avvenne così per il re Ezechia, e così avverrà per me, Angela. Che avverrà per me, Angela? Verrò deriso, chiamato con diversi appellativi, da certe le solite particolari guide di chiesa, per via del messaggio che adesso vi darò. Però sento che il Signore vuole che ve lo dia ugualmente. Galati 1.10. Perché è scritto in Galati 1.10 che devo darlo.
Galati 1.10.
Ecco, quindi devo ascoltare Galati 1.10.
vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo.
Bene, e anche Atti 5:29. Quindi se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Cioè io ho imparato tanti anni fa che non puoi predicare in una chiesa così che ti invitano a tornare, ma l'invito tenetevelo voi. Gesù non ha mai predicato in un posto, Paolo, nelle sinagoghe, in un modo che lo invitassero a tornare. Il contrario. Non mi risulta. Raramente Paolo fu invitato a tornare. Mi pare a Corinto, mi pare pochi posti. Tanti posti invece andavano a cercare le pietre dopo il sermone. Va bene, Gesù addirittura volevano peggio con Gesù. Mm-hmm. Quando uno va in una sinagoga, va bene anche chiamata chiesa, devi dare il messaggio di Gesù, non devi andare lì e dire è meglio che predico il politicamente corretto, così che settimana prossima torno e faccio un'altra cappellata di offerte. A volte devi stringere la cinghia.
Sì,
invece di dare il cibo dopo la predica, agli apostoli gli davano pietra in testa. A volte li lapidavano, a volte. Hai letto Atti 5:29?
No, ancora. Atti 5:29. Ma Pietro e gli apostoli rispondendo dissero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini.
Allora che ubbidiamo? Cerchiamo di predicare per stuzzicare, carezzare le orecchie. Scusate signori di questa chiesa, vi voglio bene, gloria a Dio. Vi è piaciuta la carezzata di orecchie? Vi posso carezzare ancora di più? È così che si predica il Vangelo, scusa. E sfido che le chiese sono andate a catafascio. Allora, perché mi guardi in quel modo?
Voglio leggerti un messaggio email, posso? È arrivato 2-3 minuti fa da parte di Marius.
Da parte di chi?
Marius.
Marius.
Marius. Salve fratello Giuseppe.
Salve Marius.
Vi sto seguendo e la profezia di cui stai parlando è in corso. In TV non senti altro che violenza. Nei telegiornali i demoni di politici non fanno altro che guerra per la poltrona. Mentre la gente non ha più un lavoro onesto per poter vivere, e il risultato è che dall'anno prossimo l'IVA sarà di 25%.
Ma adesso quant'è? Non è 25?
Non lo so.
Forse sarà ancora 20?
In televisione non c'è altro che la totale desolazione. Cosiddetto canali religiosi che dovrebbero insegnare Cristo insegnano la totale idolatria in ogni sua forma. Certi canali televisivi è una vera sodomia, pieno di ogni sorta di peccato. E parlo della TV di Stato, che tutti hanno accesso. E i bambini crescono in queste condizioni. La situazione in Italia è questa.
Fuggite ragazzi, fuggite fratelli, fuggite.
Poveri bambini.
Fuggite dall'Egitto. Perché dovete mandare questi figli alla scuola di Sodoma? Perché mandare figli in queste scuole? Ieri sera stavo pregando Gesù. E stavo dicendo, Gesù, ma preghiamo sulle scuole. E Gesù sai cosa mi ha detto?
No.
Mi ha detto, nelle scuole, non insegnano le cose scolastiche. E qual è la scusa? La cosa primaria, mi spiegava, è insegnare i ragazzi a... insegnare alle masse a ubbidire, ad ascoltare in silenzio. Quindi non importa che la verità nelle scuole cinese non è la verità delle scuole americane, che non è la verità delle scuole nella Russia, che non è la verità delle scuole in Congo. Ogni nazione, sì, la matematica non è un'opinione, ma tutto il resto sì, però. Le scuole... considerate tra le migliori del mondo, quelle naziste, che addirittura dall'America andavano a studiare in Germania, perché erano le migliori del mondo, un po' come adesso la gente va ad Harvard, va a Cambridge, va a Yale in America, perché lì c'hanno così, magari gli insegnanti sono mezzo omosessuali, per esempio, però insegnano cose alte. Ecco, ai tempi del ventennio andavano in Germania a imparare, perché c'erano scuole migliori. Però la verità di quel tempo oggi è immondizia. Va bene?
Sì.
Avanti, Angela.
Sì. Ti leggo un altro email arrivato da parte di Lily, anche questo durante la profezia che abbiamo letto. E Lily dice: gloria a Gesù, questa sorella profetessa è stata chiarissima su ciò che Dio gli ha mostrato. Ho brividi in tutto il corpo. Non ho parole, fratelli, fantastico. Questa, fratelli, è un'altra conferma per tutti noi. Gesù sta tornando, fratelli. Gloria, gloria a Gesù. Amen. Grazie, Lily.
Grazie, Lily. Il messaggio principale, diciamo, questa, sono cose che Gesù ce l'ha già dette. Ne abbiamo parlato nel corso biblico, le abbiamo confermato mille volte con scritture. Se uno non ha fede in me, nessun problema, ma nelle scritture vogliamo mettere la fede. E questa profetessa ha detto: io non le vedrò, ma tu le vedrai. E quindi questo evangelista adesso è di mezza età, va bene, e dice: tu le vedrai. Quindi un'altra conferma che noi, la maggioranza di noi, vedremo le bombe atomiche, le guerre atomiche, la sofferenza, i disastri, la terra contaminata che non si potrà coltivare, la fuga dal mondo ricco occidentale verso il terzo mondo, che io in ginocchio ho supplicato i fratelli di pregarci. Vi ho supplicato tutti, pregateci, fratelli, adesso è facile. Vendetevi le scarpe usate, vendetevi il materasso, pagatevi il biglietto per andare dove andate, trovando un vapore che magari lavorate, buttare carbone nella caldaia, per modo di dire. Va bene?
Sì, amen.
Insomma, adesso è facile, relativamente, fra poco sarà assolutamente difficile farlo.
Sì.
E grazie, Signore. Allora, il Signore mi diceva che queste scuole sono per programmare i studenti solamente a credere a quello che insegnano, solamente a ubbidire, solamente a stare zitti, solamente credere a quello che viene insegnato, prima nelle scuole e dopo sarà, poi subentra la televisione, i social. Va bene? E i social, la televisione italiana, non è come quelle che insegnano in Cina, non è come quelle che insegnano in Russia, non è come insegnano in Africa. Ognuno ha la sua verità, tra virgolette. Avanti, Angela.
Sì. Marius ti informa che al momento l'IVA è di 22%.
22, grazie. Io un po' che manco dall'Italia. Ripeto, è stato 20 anni in Europa dall'Est.
Tu non paghi l'IVA,
Ungheria, Giuseppe. Romania, Polonia, Serbia. E no, la pagavo lì,
certo.
Hai capito? Ma il trucco è non possedere niente, insomma, c'è così che non è niente, ciao, sei un uccello del bosco che vola, d'accordo? Vivere per fede.
Amen.
Cos'è che possedeva Giuseppe e Maria in Egitto con Gesù?
Ma niente.
Era Giuseppe che tagliava la legna con la sega e Gesù che gli teneva il pezzo di legno. Immagini la scena?
Sì.
Mentre la mamma Maria che preparava la zuppa. Cosa volete di più? Avete mai mangiato patate a cartoccio con un po' di burro e un po' di prezzemolo sopra, una spruzzata di sale?
Not bad.
E capito? Messa nella brace del camino o della stufa. Avete mai mangiato?
Delicious.
Ma guarda, è una delizia. Avete mai spruzzato un po' d'acqua nel pane vecchio e messolo nel forno,
yeah,
e diventa fragrante come la brioche.
Mm-hmm, mm-hmm.
E la bellezza delle piccole cose, la bellezza della umiltà, il fascino della stalla di Betlemme, il romanticismo dell'albergo del Monte degli Ulivi, acqua corrente, aria corrente, tutto quanto ne vuoi. Avanti, Angela.
Grazie, Gesù. Facciamo una pausa, mettiamo un canto prima di andare al messaggio che hai menzionato, la chiamata del re Ezechia, e studieremo Secondo Cronache capitolo 30. Interessante questo, perché c'è anche un collegamento con il tempo della fine, un messaggio dal Signore per noi che poi studiamo insieme dopo questo canto di,
ecco,
Marcello Marocchi.
Ecco, preparatevi, fratelli, carta e penna e cuore aperto. Cosa ho detto, Angela?
carta e penna e cuore aperto.
Andiamo, mi raccomando, fratelli, che Dio ci parla.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, invito alla nozze.